dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 16 marzo 2020, sì, siamo di nuovo qui, sono passati solo 2-3 giorni, che cos'è, ma siamo ancora più o meno quarantenati. Sarà dura non parlare, anzi sarà dura parlare altro che di coronavirus, ma noi siamo pronti per la notizia, quella digitale, all'italiana. Dall'Emi Studio Ligure 1, traslocato di Sanremo, qui Franco Solerio.
Dallo studio Guardone di Milano Isola, Michele Di Maio.
Dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
E dallo studio di Monitor di Chuck, Francesco Facconi.
Pronti, via, bravi. Buongiorno, buongiorno, buonasera, qualsiasi...
Buonasera.
Fuso orario.
Buonanotte.
Ciao.
Buon mattino.
Tutti.
Questa cosa di avere anche il video in diretta distrae.
Mette ansia.
Distrae, sì, mette ansia terribile.
Prestazione.
Sì,
dice certo. Paolino Paperino che sembri serio quando prepari le cose.
Ma pensa. Sembra.
Pensa.
Il sembra l'ho aggiunto io.
Devo iniziare a pensare di mettermi la giacca e la cravatta quando vengo qui con voi a fare la diretta, perché sono sempre, cioè non ci penso.
Magari
no?
Ci sponsorizzano.
Con la radio, con l'audio, col podcast, dici vabbè, uno può anche essere cose. Invece io c'ho il mio pile tranquillo da casa, ci manca solo che arrivi con la, se tipo è presente l'accappatoio da
l'accappatoio, con la tazza,
l'accappatoio da
finché hai l'accappatoio addosso ti ringraziamo.
Ma tu non
dai.
Sai che accappatoio ho io, presente l'accappatoio d'oro da pappone.
Vabbè, l'importante è che hai l'accappatoio, quello è l'importante.
Potrebbe esserci chi preferisce che non ce l'abbia, comunque non capisco la tua insinuazione. Bene, come
benissimo.
State? È tanto che non ci sentiamo, per effetti deleteri di questa quarantena prolungata.
Ma dai, per ora si va avanti.
Si tiene duro,
sempre c'è Call of Duty.
La situazione è sempre la stessa, esatto, Michele è disoccupato, esatto. E gioca Call of Duty, Francesco lavora da casa, Giulio lavori ancora da casa, lavori un po' in ufficio,
da casa.
Un po' solo da casa.
Sì, sì, ma adesso da casa, almeno fino al 25 siamo bloccati così anche noi.
Riesci a fargli rigare tutti dritti?
Ci proviamo, però devo dire, guarda, veramente in realtà stanno lavorando tutti bene, si crea forse anche più lavoro di quanto se ne facesse in ufficio, quindi è un momento carico, bisogna sperare i clienti e continuino a sostenere un po' la situazione.
Con chi interagisci tu personalmente, con i clienti o con i dipendenti?
Con entrambi. Allora, okay. Sulla linea ragazzi, l'organizzazione del lavoro, stiamo utilizzando tanto Slack, Skype, e tanti clienti invece passano da WhatsApp. Invece per quanto riguarda la parte clienti, diciamo, c'è tutta la parte di Zoom e compagnia, software aziendali che sono un po' più utilizzati, Skype Business tanto, anche se sembra adesso vada in disuso.
È superato ormai da Teams, Skype for
Business. Sì. Però sai, Teams ancora non l'ho provato.
Funziona.
Sì, eh?
Sì,
meglio
sì.
Di Skype sicuramente.
Beh. Vabbè, tanto
se usi Slack non ce la fai a usare Teams.
Il
però...
tempo che rovinino anche Teams, quelli
ce
di
la faranno? Ma no, quella che...
ha rovinato Skype.
Però è una Microsoft diversa quella di oggi.
È una Microsoft diversa senza più Bill Gates. Così
facciamo
subito al tipo l'ultimo, l'unica notizia.
È enorme, notizia.
La grande notizia della settimana, esatto. Bill Gates che dopo aver fondato, fatto
già
lui
una
le prime
volta.
Cose con le sue manine e poi prima si è elevato da amministratore delegato. Poi da presidente, adesso era ancora nel board e si è elevato anche dal board. Ora rimane come consulente tecnico.
Ma secondo voi quanto costerà?
Continua comunque il piedino,
lo
continua a tenere
di
però,
per Microsoft secondo me la fa gratis. Potrebbe avere uno di quei contratti da $1, sì, certo.
Secondo me avrà il classico stipendio da
$1. Non so quante azioni Microsoft abbia ancora Bill Gates. Qualcuno ha?
Non ho idea. Andiamo un po' a share.
Sto facendo una ricerca al volo.
Aspetta che lo chiamo.
1%.
Diciamo che l'amico Bill adesso sta... dedicandosi pienamente alla sua fondazione, la Bill e Melissa Gates Foundation.
Mm-hmm.
Beh, innanzitutto è un posto da andare a vedere a Seattle, perché è veramente molto bello. c'è questo museo che è praticamente sotto lo Space Needle, in cui mostra, beh, c'è tutta una parte con dei totem nei quali,
ma
loro
tipo che esce
parlano,
l'ologramma
lui,
come
la
Tony
moglie,
Stark,
il padre, tutta una serie di personaggi parlano e la raccontano quasi. E poi ci sono le varie cose che hanno fatto, fra cui tutta una serie di attività su medicinali e vaccini, tutta una serie di cose sull'educazione, sul che cosa tu puoi fare per migliorare l'educazione digitale. E poi c'è il prodotto clou, esatto, della Bill,
che se avete visto il documentario
sì,
su Netflix,
il Water Closet,
lo puoi provare,
che è, esatto, e lo puoi vedere, mm-hmm, e la tentazione di provarlo anche se in vetrina è molto
quante
forte, però
nel
lo puoi
terzo
vedere
mondo
e vedere come
accesso,
funziona, perché
VC,
comunque è qualcosa di, è un VC, è un VC che non usa l'acqua e riesce comunque a trasformare in compost tutto quello che vi
quindi
entra, separando i vari liquidi, fluidi, cose varie, i solidi.
Il compost serve a quello.
Bah,
fare
non lo
direttamente
so
la cacca nell'orto?
Sì, no, l'obiettivo è quello, esatto. Hai una... ma... e probabilmente da un punto di vista igienico sì, funziona così, meglio, proprio, perché in realtà così, la base è proprio quella.
Fare la cacca nell'orto è
che
il
ne
modo
sai
migliore
tu?
Per...
però è emozionante, quindi se andate a Seattle,
spieghiamolo un attimo,
è una cosa
fare
interessante
la cacca
da vedere,
nell'orto è il modo migliore
oltre
per
ai classici,
trasmettere
insomma
la poliomielite tra le altre cose, e che è ancora un flagello in certe nazioni, in certi paesi ai quali è mirato lo sviluppo di, della toilette senza acqua di Bill Gates, e quindi la sanificazione degli escrementi, delle feci, e poter poi riutilizzare ma in maniera in qualche modo inattivata dal punto di vista microbiologico ha un significato sull'igiene, sulla salute, non indifferente.
Ma il water senza acqua si chiama sempre water?
Effettivamente, certo, si chiama water, non si chiama mica water, Michele.
Esatto, il water no water.
Potrebbe chiamarsi svater.
Ma giusto, o svater, dat svater.
Unwater, va bene. Diciamo che di cacchiate ne abbiamo dette tante e torniamo allo smart working. C'è un bell'articolo sul Corriere della Sera di Milena Gabanelli e Rita Querze, che racconta un po' l'esperienza degli italiani e delle aziende italiane con lo smart working in questi giorni, con dei dati interessanti. In Italia normalmente a lavorare da casa erano il 2% dei dipendenti in tempi normali, quelli che non sono adesso. 2% contro il 20,2% del Regno Unito. Non credevo una differenza così, così
anch'io, ha colpito molto anche a me il numero, sì.
16,6% in Francia e 8,6% in Germania. Poi è esplosa la pandemia e in due settimane il Ministero del Lavoro dice che 554.754 lavoratori sono stati mandati a lavorare da casa. Numeri che crescono ogni giorno. Gli operatori telefonici segnalano che il traffico dati sulle linee fisse è aumentato in media del 20% con picchi del 50%.
Che però dobbiamo dire che la rete sta tenendo abbastanza, nonostante sì, all'inizio forse c'era stato qualche problemino con sì, Team, però il backbone sta tenendo. Ma Teams di Microsoft,
beh, oggi
io parlavo di Team
tra le varie cose. Teams di Microsoft, ci sono stati grandi problemi con alcuni software di sincronizzazione documenti, perché evidentemente comunque sono tante architetture che sono studiate,
certo,
per un utilizzo differente da quello che sta facendo in questo periodo. Dalle VPN magari delle aziende che sono abituate ad avere qualche dipendente,
quando ci sono le VPN,
basso, i dipendenti che lavorano da remoto e quindi non hanno tutte queste porte. Quando ci sono, assolutamente, e ai software, appunto, quelli anche commerciali, quelli studiati in teoria per scalare all'infinito, ma che di fatto con
fanno
un
fatica,
aumento così delle necessità comunicative, perché probabilmente Teams, Skype, Slack sono tutti sempre attivi, ma il momento in cui la gente li usa veramente, quindi sta in videoconferenza tutto il tempo e così via, beh, e lì iniziano a sentirsi le prime debolezze.
E sono uscito anche, parlando ancora di dati, sono uscito qualche dato di GFK invece su quello che è il mercato della tecnologia in Italia e come ha reagito, e dicono che c'è stato un forte aumento dei portatili, che nella settimana dal 2 all'8 marzo sono cresciuti del 63%, quindi quindi comunque un bel po' di più.
Nella vendita?
Nelle vendite, esatto. Mm. I desktop più 15 e le stampanti multifunzione 53.5. Quindi sì, lo smart working, ma paperless.
Non così smart.
Non ancora,
ma magari
così
per stamparsi
smart.
Il certificato.
Il certificato.
No, fra l'altro stampante multifunzione, perché stampi il documento, lo leggi, esatto, ci fai gli appunti e lo riscannerizzi.
E quindi, lì, giro. Che strano, gli smartphone e i tablet non bastano per fare smart working. Chi l'avrebbe detto?
Che roba strana.
Sicuramente non il compianto
non
Steve Jobs, che invece avrebbe
il
detto
governo nel
il
momento in cui ha stilato la lista delle attività commerciali che potevano rimanere aperte, a lasciarci dentro, oltre alle lavanderie e alle tintorie, che sono fondamentali in tempo di epidemia, i negozi di materiale informatico, sia grandi catene che piccoli negozi, che tanti si chiedevano ma perché, cacchio, è un bene primario. Chi si chiedeva perché una scelta del genere, credo che queste statistiche lo dimostrino ampiamente. Oggi un computer, una stampante, la tecnologia è parte integrante delle nostre necessità, e chi ancora non percepisce il concetto che l'informatica, internet e la connessione siano un bene primario, vuol dire che non vive su questo mondo.
Ma sì, devo dire, anche dal punto di vista dell'infrastruttura industriale, tutti quei grandi player che hanno magari utilizzato la tecnologia dal punto di vista delle fabbriche, no? Dal punto di vista dello sviluppo, accesso remoto, possibilità ai dipendenti di fare una serie di operazioni di grande valore dal punto di vista tecnico, ma che magari poi non hanno riportato questo tipo di tecnologia all'interno delle sedi magari commerciali, le sedi centrali, e quindi c'era una struttura un po' bifase, no? Da una parte l'industria che si muoveva magari fornendo agli operatori i visori di realtà aumentata per poter operare all'estero, eccetera, e poi magari la stessa industria che al marketing o al commerciale non faceva fare nessun tipo di smart working. Oggi si ritrovano, devo dire, in grande difficoltà nella fase iniziale a organizzare il lavoro. Lo vedi anche in grandissimi nomi che fino magari a qualche settimana fa facevano grandi comunicazioni su questo, però magari questa rincorsa proprio su quei player più grandi, dove i processi sono più lenti a cambiare, nel momento in cui cambiano è difficile che tornino indietro, mentre invece mi aspetto che sui piccoli ci sia una reversibilità molto più lunga, cioè ci adattiamo finché non passa 2-3 settimane, c'è un grande picco e poi magari si torna indietro. Quello potrebbe essere un rischio. Sui grandi invece mi aspetto che questo cambiamento diventi un po' più stabile, che poi è la grande domanda di questi giorni, se è un picco che ritorna indietro anche verso la tecnologia o meno.
Certamente queste sono opportunità che ci permettono di esplorare dei confini. È ovvio che in parte si tornerà indietro su tutti i temi, tutti gli ambienti, però deve lasciarci un qualche cosa anche questa esperienza. Io vi ho alzato un attimo la palla, nessuna raccolta, ma vorrei un attimino approfondire su quell'aspetto, il discorso della connessione come un bene primario, come qualche cosa che deve essere un diritto al giorno d'oggi, e una connessione decente, non una finta DSL che ti fa un megabit al secondo in download. Oggi in situazioni come queste ci sono cittadini che sono di serie A e cittadini che sono di serie non B ma Z. Se oggi vivi in uno delle, cioè c'era una cifra allucinante, adesso ve la vado a cercare, ma in uno dei comuni o delle frazioni dove non arriva una banda, chiamiamola larga, ultralarga, chiamiamola come volete, oggi non lavori, non ti informi, sei indietro e sei un cittadino di serie Z, non c'è paragone. Ma Limonetto
non
c'è.
Parlavi del paese in cui vai a sciare.
Sì, se riesci a tenere il telefono in una posizione giusta sul davanzale e a spostarlo ogni tanto, e se in quel momento non c'è il pienone di gente nel paesino, allora col 4G riesci a fare 3-4 megabit per secondo. Non è una connessione quella, non ci lavori certamente.
Quello che scopriamo oggi è quello che stiamo scoprendo oggi, infatti, è proprio questo, che la banda che serve per mandarsi le foto, certo, con WhatsApp non è quella che ci serve per lavorare, così come gli strumenti che usiamo per guardare Instagram non sono quelli che ci permettono di essere produttivi, perlomeno non sempre. Ed è una cosa che appunto scopriamo, perché in realtà tutti hanno una connessione, anche in questi paesi le connessioni ci sono, il modo per collegarsi c'è.
In
però
Italia
non
la
è
banda larga ultraveloce raggiunge il 24% essere... della popolazione, 24% contro la media UE del 60%. La media UE non vuol dire la Danimarca, La media UE, cioè, vuol dire, sì, consideriamo i paesi che sono nell'Unione Europea. Ci siamo noi, c'è la Grecia, c'è il Portogallo, c'è, insomma, dai, abbiamo pazienza. Cioè, 60% è la media, non il picco della UE. Noi siamo al 24%, terrificante. Poi ci sono le aree bianche, dove il piano da circa 1 miliardo di euro per estendere la fibra ottica a 9,6 milioni di unità immobiliari in cui vivono 14,7 milioni di abitanti risale al 2015. La gara fu vinta dalla società pubblica Open Fiber, che sbaragliò i concorrenti applicando un forte ribasso. Fra ricorsi, ritardi autorizzativi e grovigli burocratici, i lavori sono partiti a fine 2018, con ultimazione prevista del 2020. Di noi chi è che ha Open Fiber? Michele, che vive in centro a Milano. Cioè, vi rendete conto? Ci rendiamo conto di che cosa?
Centro, va bene, aspetta,
vive a Milano, centro.
Non è che vede la Madonnina
dall'edificio della Samsung. Cioè, c'è bisogno che c'è bisogno che il miliardo di euro di Open Fiber metta la fibra a Milano Isola? Porca vacca.
Sì, allora negli anni vedi che lo senti anche tu. Chi è che c'ha il 3310?
Non ne ho la più pallida idea.
La prima volta in 513 puntate che sentiamo disturbi di telefonini.
Il mio è in modalità aereo in questo momento, per cui è qualcuno di voi.
Metto anch'io in modalità aereo questo
momento. No, mettiamolo a uno a uno così voglio il
si
nome
scopre
del colpevole.
Che è colpevole. Esatto.
Esatto. E guarda che Franco Sante non va a dormire.
No, allora,
non
negli
beccato,
ultimi anni abbiamo commentato spesso i titoli dei giornali che parlavano di grandi incrementi della digitalizzazione, della penetrazione delle connessioni del paese, senza fare i giusti distinguo tra linea fissa, già solo tra linea fissa e linea mobile, perché poi appunto tutti i numeri in crescita erano spinti da una linea mobile, con anzi, se non ricordo male, negli ultimi periodi anche delle decrescite delle connessioni fisse.
Pensate.
Perché poi, ma ti ripeto, io vedo anche colleghi, persino più giovani di me,
che si disconnettono. Dice, c'ho il telefonino,
che si
disconnetto
disconnettono
la fibra.
O comunque non sentono la necessità nel momento in cui entrano in un nuovo appartamento di avere una linea fissa, e che oggi con l'emergenza si sono trovati con le braghe calate.
Certo.
Comunque la connessione non ti permette di lavorare.
Beh, ma la linea fissa è stata, se volete, uccisa secondo me anche da due fattori. Il primo è la necessità di non dover piratare tanto, che ultimamente, diciamocelo, cioè molti che hanno comprato alla fine le ADSL all'inizio era perché così potevano scaricare un sacco di roba.
Quindi la pirateria fa bene.
E le compagnie telefoniche lo sapevano benissimo. E quindi la pirateria ha ridotto sicuramente la necessità e la non pirateria, e soprattutto adesso questi giga diventati in quantitativo enorme permettono comunque una fruizione di Netflix, di Spotify, dei vari social network in maniera in cui non hai più bisogno del wifi di casa, e tutto ciò abbassa comunque, visto che le linee di casa costano parecchio rispetto a quelle mobili, comunque se su un telefonino si riesce a stare sui 10 euro al mese, una linea di casa decente meno di 30 è difficile tirarla fuori. Esatto, per cui fra le due mi guardo Netflix lo stesso, mi guardo altri film che voglio lo stesso.
È quello il motivo per cui dovrebbe essere considerato un bene primario. È quello il motivo per cui lo Stato dovrebbe intervenire? Perché l'acqua? Perché non puoi vendere un appartamento se non ci arriva l'acqua, se non ci arriva l'elettricità? Perché è fondamentale. E perché i prezzi dell'acqua sono discussi, sono calmierati, c'è un minimo di, vabbè, adesso c'è il mercato libero eccetera, ma c'è sempre stata una contrattazione, una stabilizzazione dei prezzi prima di aumentare le bollette, comunque si interrogano perché per forza non puoi lasciare completamente, specialmente poi se ci sono situazioni di monopolio come quelle, o di oligopolio come quelle che conosciamo, in un bene che di fatto oggi lo scopriamo è di prima necessità, punto.
Comunque Matteo sulla chat di, sui commenti di YouTube ci sta segnalando giustamente che la prima domanda da fare a un agente immobiliare dovrebbe essere: ma qui
cosa
arriva
ti rispondono
la fibra FTTC, cioè Fiber to the Cabinet, ovvero non stiamo dicendo la fibra in casa in che sarebbe al giorno d'oggi quello necessario, ma almeno
in casa,
quella
in casa, Francesco,
alla centralina Telecom
in casa
voglio sapere quanti usano la stessa affermazione
Milano, perché fuori da Milano credo che non ti poni neanche la domanda.
Sì,
però certo la fibra. Io ovviamente nel momento in cui cerco casa lo faccio. Il problema è che l'agente immobiliare di solito ti dice chiedo al padrone di casa, e il padrone di casa dice sì, ma io internet ce l'ho. Generalmente la risposta
è poi
quella.
C'è il cubotto della 3,
devi andare a cercare.
E poi invece prendi e vai in giro a cercare se c'è l'armadietto col cappello rosso. E se non sapete di cosa sto parlando, uno speciale di un anno e mezzo fa.
Tutte le volte che è venuto un tecnico della Telecom a casa mia per riparazioni, installazioni o robe del genere, a Sanremo non sono tanti tecnici della Telecom che girano.
E li conosci tutti.
Gli ho sempre lasciato qualche cosa. Negli anni probabilmente sì. Insomma, sono decenni qui che girano tecnici e che per un motivo o per l'altro. Gli ho sempre lasciato quei 5 euro di mancia, si prenda un caffè, e hanno sempre ringraziato, e spesso, se non alla prima, alla seconda, mi ha lasciato il loro numero di telefono personale. Dottore, se ha bisogno di qualsiasi cosa mi chiami. Lo so, non è bellissimo, è tipicamente italiano, però allo stesso tempo è bellissimo, è una connessione personale con una persona vera all'interno di una entità opaca e assolutamente fredda come possono essere molti fornitori. D'altra parte, hai bisogno, alzi un telefono, ti risponde un computer o una specie di computer umano dalla Romania che legge risposte prestampate da un monitor. Sarà meglio avere. Nel momento in cui cerco casa, io chiamo il mio tecnico della Telecom di fiducia o uno dei e gli dico: guardi che sto pensando di comprare un appartamento o affittare un appartamento in questa zona. E lui mi dice: mi dica l'indirizzo, che io le faccio sapere, perché tanto in quell'indirizzo lì, se non ci sono andato recentemente io, c'è andato uno dei miei colleghi, e le dico esattamente non quello che ti dice il sito della Telecom, cioè se ci arriva la fibra o che cosa, e quella che può essere la velocità teorica. Mi dice lui che cosa mi posso
aspettare.
Ma cosa dice
speed test, esatto, fatto su una
mi
linea
dice
vera?
Lui: guardi che lì... io adesso c'ho una linea.
Ma quindi tu a casa adesso c'hai una linea rame?
Io sì, fibra a casa arriva.
E sono
Giulio a Roma?
Moderatamente.
Qui Dario ci dice che Modena e Ferrara anche arriva in casa. Insomma, quindi
diffusione oggi deve arrivare nel 90% dei comuni. Comuni con più di 10.000 abitanti dovrebbe arrivare la fibra in casa, punto. Invece
no, questo
ancora,
è poco, ma sicuro.
Siamo ancora in alto mare. Genova è una delle città più grandi d'Italia, è coperta con la fibra in casa per un terzo del suo territorio. Cioè sono cose abbastanza ridicole. Ci sono situazioni, vabbè, lasciamo stare, un argomento che credo che i digitaliani lo abbiano ben presente e qualche volta lo vivono sulla loro pelle con particolare fastidio.
Ecco, tornando all'articolo di prima sul fatto che abbiano venduto computer, stampanti multifunzione, c'è un articolo che mi sarei aspettato a questo proposito. Le saponette, cioè i router, quelle chiamate saponette, non quelli per lavarsi, intendo, chiaramente stando in casa è sempre una cosa positiva, ma mi riferivo a quei modem router studiati appositamente per dare il wifi a un'abitazione. E effettivamente ho sentito parecchie persone che mi dicevano: ma conosci un buon modemino per attaccarci una schedina della Vodafone, dove posso attaccare il mio col team, eccetera, perché effettivamente l'esigenza di avere una linea diversa da quella base del telefonino
fanno tutti cagare,
anche se è vero che il roaming eccetera, ma
te lo dico perché proprio per il motivo
okay, però mi sarei aspettato
della casa in montagna ne ho fatte arrivare da Amazon e ne ho restituite una quantità che mi vergogno di rivelare, e se non sono mai diventate gingillo del giorno c'è un motivo valido. Nessuna è mai arrivata a parità di posto dove la metto eccetera, nessuna è mai arrivata a due terzi, generalmente metà della velocità che mi dà l'iPhone 11 in tethering. L'iPhone è molto ottimizzato, immagino anche gli smartphone Android di fascia alta hanno delle antenne molto efficienti, godono di una quantità di fondi per il loro sviluppo enorme rispetto alla saponettina che vende 10.000 unità in tutto il mondo, e quindi la differenza nella progettazione delle antenne si sente come. Ho ancora un minimo di speranza perché ho visto che c'è una Fritz Box dedicata che ha, ce n'è una portatile che non sto neanche a provare, ma c'è un router fisso tipo quelli che, un modem router che prevede anche la
linea di backup via SIM.
Sì, che non è di backup perché è venduto proprio anche come puoi collegarlo
accesso
sia
principale
alla DSL2 sia alla LTE. E dopodiché ha gli attacchi per le antenne esterne come molti di questi dispositivi, e quindi la mia ultima possibilità sarà mettere una mega antenna direzionale che ho già provato, ma che è molto scomoda che è molto scomoda da tenere sul terreno. Non costa tantissimo, è 150 euro, cioè, ne trovi da 20 euro, non valgono niente. Sui 150 euro trovi delle robe belle, devi mettere, sono ingombranti, devi trovare un posto e metterti lì, orientarla molto bene, fare le prove, è un po' noiosino. E
qual è?
Ma poi trovi tutti i piccioni morti.
Se la orienti, se la orienti male, poi
se
puoi friggerci le cose.
E quindi la soluzione finale potrebbe essere di far mettere da un antennista professionista, perché oggi andare sul tetto ci vuole il patentino, sul tetto appunto vicino a parabole, antenne, TV eccetera, anche questa antenna, farmi arrivare due cavi e collegarla a una Fritzbox del genere. Quello lì potrebbe essere un... Però tutto questo casino mi costerebbe molto molto di più che in realtà avere una vera fibra, se fosse disponibile.
Ma tu c'hai contatti pure con gli antennisti oltre che con i cabinisti?
C'è un elettricista a Limone, un elettricista a Limone, quindi in paese giù, neanche nella frazione, che ha il patentino per andare sui tetti, perché sennò i poveri limonesi, quando gli si spiega gira l'antenna, non prendono più la TV, come fanno? Ma è anche un ex dipendente Vodafone, anche di alto livello, non era un cavolo di tecnico eccetera, che si è stufato a un certo punto della sua vita di fare il dipendente della Vodafone, ha detto: io me ne torno al paese dove stavo con la famiglia e stavo tanto bene, mi metto a fare elettricista. Per cui io confido molto in questo elettricista che mi risolva il problema di connessione e mi sappia puntare bene l'antenna. Vi farò sapere quando non c'è più neve e non c'è più lockdown, verso l'estate vedrò di andare a combinare per fare questa operazione.
Vuole sapere Raffaele Di Palma se poi ti mettono il santino sul cabinet.
Cos'è il cabinet? Non capisco.
E credo quello da cui arriva la fibra.
Ah, ma casa di montagna, ma che cabinet? La fibra.
No, quella. Tornando, esatto, torniamo a
Italia. Non so se si riferisce ai tecnici di Sanremo, ma
può darsi che lo metta, sì, perché no?
Può essere, andate a guardare se siete di Sanremo, se sui cabinet ci sono le facce di Franco.
Ci potrebbe essere se un adesivo digitale basta, no? Una roba del genere. Due minuti, ringraziamo se recupero, ecco, il Canovaccio, il nostro sponsor, che è, come spesso, è uno dei nostri sponsor preferiti. Squarespace.com, la migliore piattaforma all in one per pubblicare un sito internet. Squarespace è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare un sito internet. Chi non ha bisogno di un sito internet almeno una volta nella vita? I digitaliani in realtà ne hanno bisogno molto spesso. Qualche volta si creano per se stessi, qualche volta si creano per sperimentare, imparare a usare questa o quell'altra piattaforma. Questo succede per lo più da studenti. Poi via via che si passano gli anni e il tempo dedicato a smanettare, smontare, imparare diminuisce, aumentano gli altri impegni, la necessità di creare siti web in realtà non diminuisce, in realtà aumentano le idee, aumenta la propria fama presso amici e parenti che magari ti chiedono una mano per creare, ecco, il loro sito web a questo punto. E allora no, che pizza, uno non ha il tempo per fare le proprie cose, vorrebbe avere il tempo per fare il proprio sito o una cosa nuova, inventarsi una cosa nuova, non hai tempo perché devi lavorare, attendere ai tuoi impegni, figuriamoci se uno ha il tempo per creare il sito della gara del club di atletica che frequentano i figli o per la farmacia della zia. Squarespace ti libera da quell'ansia. Ti libera da quell'ansia perché lo crei in poco tempo, con tanta facilità e con risultati assolutamente professionali. E poi ti libera anche dall'ansia di doverlo mantenere, di doverlo seguire, di tenerlo pulito, libero libero da bug, libero da vulnerabilità per i pirati. Perché? Perché lo fa Squarespace. Per voi Squarespace è fully managed, lo staff di Squarespace si occupa di tutta la manutenzione di cui può avere bisogno un sito web. Tutte le funzionalità si implementano trascinando vari moduli direttamente sulla pagina, e di moduli ce ne sono una marea: video, mappe, foto, form, strumenti completi anche per il commercio online, dal catalogo al carrello fino al checkout. E c'è poi il supporto utenti a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ogni membro del team di supporto è un utente esperto della piattaforma Squarespace e vi risponde direttamente da un ufficio Squarespace. Potete provarlo gratis, non vi serve neanche la carta di credito, vi basta andare su squarespace.com/digitalia per un mese completamente gratuito. Se alla fine non vi serve, amici, come prima, nessuna spesa, nessuna sorpresa. Se invece decidete che fa per voi, e ne sono convinto, usate il codice coupon Digitalia per avere il 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Ok, avevo paura per un attimo che foste caduti perché vedevo solo la mia...
no, è la regia, è la regia.
Ti avevo condiviso il browser con la, con la home page di Squarespace. Qui,
dimmelo prima.
Il regista qui non coglie,
Non ho colto.
Non ha colto, va bene.
È cogliuto, non ha cogliuto.
Space, un momento, perché ovviamente non ho l'interno che mi faccia i capitoli. E avete letto la storia della valvola per i rianimatori, per i respiratori automatici? Una roba pazzesca.
Bella
storia. Molto digitale. Allora, questo periodo chiaramente si sta facendo grande uso di respiratori per le varie esigenze di terapia intensiva, che fanno uso di una valvola che deve essere sostituita evidentemente in maniera molto frequente. In uno degli ospedali, se non mi sbaglio, di Brescia, avevano terminato queste valvole, cosa importantissima per poter andare avanti quindi con le loro cure, e hanno chiesto all'azienda produttrice di fargliene avere, ma l'azienda produttrice non ne aveva a disposizione, anche perché è un'azienda estera e quindi non c'era modo di farle arrivare, soprattutto in tempo. Al che hanno provato a dire: come possiamo fare? Hanno chiesto all'azienda produttrice se potevano avere almeno i file 3D per potersele stampare loro, e la risposta è stata negativa, anzi è seguita minaccia di denuncia. A questo punto una serie di maker si sono recati in ospedale, hanno preso una di queste valvole, l'hanno misurata, disegnata, riportata in CAD, tempo 6 ore, erano riusciti a fare il primo prototipo. E da lì adesso hanno stampanti 3D che riescono a produrre in serie tantissime di queste valvole, e a parte, al netto di risparmi economici e funzionalità e vari discorsi che comunque hanno un'importante valenza in questo argomento, la cosa importante è che sono riusciti a rimettere in piedi comunque un reparto che rischiava la paralisi.
Queste valvole sono fondamentali per l'utilizzo di queste macchine, avere dei respiratori che in questo momento salvano vite, fermi, perché l'azienda che ti fornisce le valvole ha finito le scorte, è già una brutta cosa. Un'azienda del genere dovrebbe avere scorte infinite per un pezzo del genere. La cosa allucinante è la politica di questa azienda, che io spero venga messa abbastanza in croce da dissuadere aziende in situazioni del genere da intraprendere misure come quelle minacciate. L'azienda, che se non sbaglio è di Bruxelles,
Del Lussemburgo, e purtroppo almeno dai tweet che ho visto non si sa ancora il nome, non è ancora emerso, nonostante la storia sia stata ripresa anche dalla stampa inteso come la stampa di Torino, non è ancora uscito chi sia questa azienda.
Questo viene fuori uno dei problemi del sistema attuale di brevetti, copyright e cose del genere, che secondo me in una situazione di epidemia come questa, come i trattati europei, le convenzioni, quello che si chiamava Trattato di Lisbona, si chiamava così, sì, Trattato di Lisbona, che è diventato di fatto una specie di Costituzione europea, anche se non si chiama Costituzione europea, dice che tutti i paesi europee devono avere delle leggi che considerano la libertà di movimento, la libertà di parola, tutta una serie di cose come assolutamente inviolabili, tranne che in una serie molto specifica di casi, guerra, epidemia e robe del genere. Ecco, io penso che ancora prima che la possibilità di limitare le libertà individuali, che l'abbiamo visto, libertà di movimento ha anche un senso e ha avuto un effetto in Cina e stiamo sperando fortemente che ce l'abbia dalle nostre parti, penso che sia ancora più giustificato limitare l'efficacia di brevetti e copyright in situazioni come queste. Questa azienda si permette di minacciare azioni legali per violazione dei brevetti quando ha un pezzo che è fondamentale per salvare della gente, ha finito le scorte, non sa dire quando saranno pronte e vende un pezzo a, tra l'altro, a una cifra che non ha senso. Allora, il pezzo stampato con la stampante 3D costa un euro. Il pezzo venduto dall'azienda, che non le stampa in 3D, le stampa con un sistema che ha dei costi infinitamente più bassi, perché nel momento in cui tu hai lo stampo e li fai a iniezione ti costa molto meno che stamparlo 3D. Allora, il pezzo che è stampato 3D costa un euro, l'azienda lo vende a 10.000 euro.
Sì, siamo in una di quelle situazioni in cui il capitalismo e il libero mercato
distorto.
Sì, no, ma non è neanche una questione di distorsione, perché, come dire, è tutto perfettamente nell'ambito del capitalismo e del libero mercato, che non può funzionare in tutte le situazioni. Sì, questa azienda ha avuto sicuramente dei grossi costi di sviluppo per creare questo brevetto. Però, come dire, siamo in una situazione di emergenza. E sono sicuro che i profitti li hanno già ampiamente recuperati. E siamo in una situazione in cui non ci possiamo permettere di stare dietro alle beghe del capitalismo e del profitto.
Tu hai la certezza, però, che in questo momento, non in questo momento, ma che una volta finita l'epidemia, e magari passata da 2 anni, perché conosciamo i tempi della giustizia, nel momento in cui arrivi di fronte a un giudice e c'è un ingegnere che ha di fatto con questo sistema salvato un fracco di vite e dall'altra un'azienda che ha fatto causa all'ingegnere perché ha violato il brevetto, noi siamo sicuri che il giudice, che dovrà applicare in maniera tecnica la legge in maniera stringente eccetera, darà ragione all'ingegnere? Ci abbiamo questa certezza?
No,
siamo assolutamente sicuri che non andrà
quello
così.
È quello drammatico.
No, a quel punto però dovrebbe anche entrare, poi adesso immagino che questo tipo di valvole o in generale questo tipo di mascherine, di prodotti, abbiano anche delle alternative, perché anche lì poi dovrebbe entrare in gioco il...
No, perché questo è un pezzo. Allora, le maschere...
No,
le
maschere sì. Okay,
se parliamo
però
delle maschere sì, se parliamo di questa valvola, è un pezzo di ricambio di una macchina molto particolare, che può essere una roba assolutamente custom, e che quindi è probabile che o lo compri dall'azienda che lo fa o non hai alternative.
No, ok, intendevo appunto se questa macchina avrà delle macchine alternative, dovrebbe essere dovere degli stati andare a dirigere i propri ordini a quel punto verso altre soluzioni.
Eh certo.
Ecco, in questo però capisco se, come dire, al giorno d'oggi uno si mettesse a fare del business, quindi si mettesse a vendere questi pezzi di ricambi a un euro, allora ci sarebbe sicuramente una certa...
Ma la certificazione
anche di...
viene data da un ente centrale o deve essere autorizzato da chi ha il brevetto? Perché in quel caso...
No,
loro
allora
non
sono due cose diverse, Ovviamente la macchina viene certificata da varie entità che si occupano di
il marchio CE in Europa,
non solo, perché
in America, ad esempio,
elettromedicali, per cui passano tutta una serie di entità di controllo e di regolamentazione, che cosa che certamente ha dei costi che l'azienda ha tutto il diritto di riguadagnare. E ovviamente non è il singolo pezzo, ma è la macchina nel suo insieme. E quindi è ovvio che la macchina, nel momento in cui funziona senza il pezzo o con un pezzo alternativo fatto da un maker con una stampa 3D che cerca di copiare il pezzo originale, è ovvio che non avrà la stessa garanzia. Ma nel momento dell'epidemia, su una macchina che fa la differenza, cioè quel paziente lì, non abbiamo la macchina perché abbiamo il pezzo, cosa fa? Muore. Allora tu preferisci che venga attaccato con una valvola non autorizzata che è la copia della valvola autorizzata, o che muoia. E cazzo, l'attaccate a quello con la valvola autorizzata, perché male che vada, muore. Certo. Cioè, se la valvola è proprio fatta male, il risultato è esattamente identico. E per di più, in un caso muore, nell'altro c'è un anestesista magari lì che, visto che la macchina un po' così lo tiene d'occhio, dice forse la valvola non funziona tanto bene, lo ventiliamo meccanicamente, manualmente, ma ovviamente non puoi farlo per 24 ore di fila. E io credo che tu hai ragione, ci sono delle altre aziende, ma le aziende sono tutte uguali. Tanto aziende che fanno macchine per la ventilazione assistita non ce ne saranno 10.000, non ci sarà la concorrenza che c'è nel produrre, che ne so, biscotti da vendere al supermercato. Quella può essere concorrenza, possiamo discutere anche di quella, ma macchine elettromedicali sono molto specializzate, hanno dei costi di sviluppo non indifferenti, poi ci sono i soliti meccanismi, cartelli, le fusioni, eccetera. Il problema quindi è che nel momento in cui chi fa un acquisto del genere ha una scelta limitata e non ha un input da parte dello Stato, dalla parte della legge, e neanche della richiesta delle sue necessità, non ce l'ha avuta fino ad oggi, di chiedere determinate caratteristiche. E le determinate caratteristiche che oggi invece risulterebbero utili e interessanti sono proprio quella della facile riparabilità con pezzi di comune reperibilità. Per cui nel momento in cui io faccio la gara d'appalto non guardo solo il prezzo, non parliamo d'altro, ma devo anche garantire, che ne so, ti chiedo che per vincere la gara d'appalto la tua macchina debba avere la garanzia di avere pezzi di ricambio fino a, che ne so, 10.000 pezzi di magazzino disponibili sempre, perché se succede un'epidemia come questa tu devi averli, oppure che i tuoi pezzi, che nel momento in cui, per contratto, nel momento in cui tu non sei in grado di darmi pezzi di ricambio, sei obbligato solo per il periodo dell'emergenza a fornire i file 3D e a rinunciare alla esigibilità dei diritti per il periodo dell'emergenza che tu non sei in grado di ricoprire. Quello sarebbe una... Però è ovvio che in periodo di non epidemia, di non necessità, di non urgenza...
Sì, è una domanda che non fai.
È una domanda che non fai. E allora dovrebbe essere... Oggi è una cosa che possiamo imparare, dovrebbe essere la legge a imporlo. Perché quello che normalmente non fai, ma che ti può servire in caso di emergenza, lo deve imporre la legge. Il libero mercato non te lo darà mai, purtroppo.
Sì, io resto colpito dal fatto che ci possa essere ancora una così grande disparità dal punto di vista anche elettromedicale e di tutta questa offerta anche a livello contrattuale rispetto alle garanzie a livello europeo di sostituzione del pezzo, perché al di fuori del tema dell'emergenza ci possono essere casi di aggravamento importante su certi reparti che immagino non siano così rari al di fuori di un tema così di picco enorme, ma comunque ci possono essere dei casi di emergenza comunque locale, specifica, dove magari il tema dell'assistenza sulla singola macchina è comunque rilevante, e mi colpisce molto il fatto che non ci sia per legge una garanzia di questo tipo, quando a livello di consumatore magari ci sono garanzie accessorie sull'elettronica di consumo molto importanti e su cose di questo tipo invece vanno a mancare in maniera così evidente. Questo mi colpisce molto.
Eh certo.
Beh, bisognerebbe avere tutti i dettagli comunque del caso, nel senso che qua chiaramente colpisce la notizia il fatto che un singolo pezzo non fosse disponibile e sia stato ricreato sfruttando anche quelle che sono tecnologie nuove, quindi stampanti 3D. Poi quale sia stata tutta la catena di eventi che ha causato la mancanza di scorte, comunque evidentemente un pezzo così caro non è un pezzo usa e getta, ma sarà qualcosa di molto specifico, come se fosse, non so, un motore all'interno.
La mancanza di scorte
di
credo che sia, ovviamente sono speculazioni quelle che facciamo, ma in questo momento possiamo immaginare, no? C'è una richiesta enorme rispetto a quella che è la richiesta abituale, c'è uno spike incredibile, le aziende ottimizzano i magazzini dei ricambi in base a quella che può essere la richiesta media più magari 5%, nel momento in cui di colpo la richiesta dalle rianimazioni è più 40%, vai sott'acqua. Lo stesso motivo per cui ci hanno detto state tranquilli che i supermercati, la catena di rifornimenti continua, non andate a fare hoarding, non andate a fare ad accaparrare la merce nei supermercati, perché la merce continuerà ad arrivare. Per oggi, se vai in un supermercato, il disinfettante per le mani non lo trovi, l'alcol denaturato non lo trovi, e io per avere la possibilità di disinfettare con l'alcol in casa e magari nel mio studio professionale devo avere l'alcol, oggi mi sono comprato una bottiglia di alcol da pasticcere da 20 euro. Perché?
Perché devo essere... sei bevuto?
No, non me lo sono bevuto, però devo essere sicuro che se finisco la mia mezza bottiglia di alcol denaturato, certo, che mi è rimasta, certo, c'ho quella lì. E quindi qual è il problema? Il problema è che ovviamente chi vende fa il magazzino è un costo e oggi si tira sempre tutto al limite, specialmente in situazioni di economia come quella che abbiamo vissuto, e quindi le stesse aziende, i grossisti eccetera, le scorte le portano a quello che serve più poco per cento, e nel momento in cui c'è la richiesta che aumenta anche solo di due volte quella che è la loro scorta, ovviamente tutta la catena di rifornimento va a gambe all'aria.
Sì, non metterei i due ragionamenti sullo stesso piano, però quello del pezzo di ricambio e quello della mucchina.
Non credere.
No.
L'azienda che vende la macchina per rianimazione, nel momento in cui non ha obblighi di tipo contrattuale o legale, ha dei manager che devono rispondere agli azionisti, e se alla fine, certo, dell'anno il manager è riuscito a contenere le spese, quindi a far aumentare i guadagni degli azionisti del 5% perché ha ridotto il magazzino all'osso e dice tanto così ce la faremo sempre anche in caso di emergenza, gli azionisti premiano il suo comportamento. Poi arriva l'epidemia e paf, la pera.
Certo.
No, diventa difficile per oggi anche gestire un business.
Certo.
Cioè, abbiamo visto degli incrementi di domanda su questi prodotti che abbiamo citato al di fuori di qualsiasi previsione.
Ma sono
pensare
d'accordo.
Che potessero prevedere con un aumento della produzione di Amuchina e tenere delle scorte di Amuchina che coprono la richiesta che c'è oggi, e il business sarebbe andato a capo.
No, ma certamente, infatti è ovvio che la mucchina va sotto e poi tornerà nei prossimi giorni, e se la gente si lava le mani col sapone invece che con la mucchina è la stessa cosa e non succede niente, e nel giro di 15 giorni la mucchina ci sarà di nuovo, perché tanto al signor Amuchina gli conviene produrne una tonnellata e venderla tutta, per cui nel giro di 15 giorni ci avremo i supermercati pieni di mucchina. Intanto, se la gente si lava le mani col sapone un po' più a lungo del solito, è esattamente la stessa cosa, perché sono stati messaggi distorti quelli di far capire alla gente che doveva per forza utilizzare i gel alcolici di Amuchina per combattere il virus. Il sapone va bene esattamente nella stessa maniera. Il gel all'Amuchina è comodo se sei in giro, certo, prendi il tram, scendi dal tram, dici oddio ci avrò le mani infette, e ti pulisci col gel, ma quando torni a casa te le puoi benissimo lavare col sapone,
certo,
è la stessa,
certo,
cosa. Ecco. E però, ripeto, se per 15 giorni manca il gel a mucchina non è un problema, se per 15 giorni mancano i pezzi di ricambio per la rianimazione è un problema, è un grosso problema, e quindi la legge dovrebbe obbligarti non a tenere scorte di Amuchina, ma a tenere scorte delle macchine della rianimazione. Però oltre al discorso cioè quello della stampa 3D di questo oggetto, è solo una punta dell'iceberg. C'è una grossa movimentazione da parte del mondo dei makers, vi metterò qualche link nelle note dell'episodio, che si sono messi a disposizione. Già lo facevano, già c'erano delle pagine realizzate da makers per creare macchinari e strumenti del genere completi, non solo i pezzi di ricambio, per i paesi del terzo mondo, per esempio. Perché una macchina per la ventilazione assistita che costa, immaginiamo che se una valvolina di plastica così costa 10.000 euro, potete immaginare da soli una macchina intera cosa costi. È ovvio che un paese in via di sviluppo possa avere dei grossi problemi. Magari, che ne so, una missione messa su dalle suore con i contributi magari volontari che arrivano da in giro per il mondo, e beh, la differenza tra avere una macchina del genere e averne 5 che magari medici e volontari possano usare è una bella differenza. E quindi ci sono una serie di siti molto belli, c'è questo Low Cost Breathing Ventilators che ho trovato, e c'è anche una repository molto low tech creata tutta con Google Documents, dove c'è veramente di tutto, dai ventilatori alle mascherine, tutti i modi per fare, e consigli con spesso link anche a pubblicazioni scientifiche che spiegano esattamente pro e contro le varie tecnologie, come realizzarli con mezzi di fortuna, molto molto interessante. Ve li linko, poi ve li metto nel altro episodio.
Ah, poi c'è il plugin per Home Assistant.
Quello è il classico first world problem, se c'è il plugin per Home Assistant.
No, perché c'è Matteo Sulis che già è pronto, secondo me.
Qua. Attacca, tutorial.
Attacca la compagna al ventilatore. Ma non ho bisogno, sì, ma io devo far funzionare un assistant, quindi di notte ti intubo e tu stai.
Alicchia, espira. Alicchia, ispira. Alicchia, espira.
Così. Non ho capito quello che hai detto.
Per forza, sono intubato.
Vabbè, questo è brutte persone.
Dello humor non tanto adatto molto black al momento. E va bene, dovremmo fare un giro di produttori esecutivi. I produttori esecutivi, gli emeriti digitaliani. Digitalia si basa su un sistema di finanziamento, di sussistenza, chiamiamola, che è meglio, molto particolare, che assomiglia molto, è ispirato molto al mondo di quello che ci piace, del software, dello shareware. Avete presente i programmini che li scaricate, li provate, se poi funzionano e vi piacciono, e beh, magari mandate un contributo a chi li ha realizzati e continua ad aggiornarli e quindi continua a lavorare per voi. E magari se non mandate il contributo avete dei limiti, delle limitazioni, il software smette di funzionare o non ha funzionalità completa. Ebbene, Digitalia ha sempre funzionalità completa, è sempre accessibile, ma vi chiediamo su base volontaria di contribuire. Quanto lo decidete voi, ogni quanto lo decidete voi, ma noi ve lo chiediamo e vi ringraziamo in trasmissione perché ne abbiamo veramente bisogno. Lavoriamo, ragazzi, sono 11 anni, una volta alla settimana, quando ci sono gli speciali, magari anche due. Vi assicuro che l'impegno è grande, la passione c'è, ma senza un minimo di ritorno economico sarebbe veramente insostenibile. Siamo tutte persone che lavorano, immaginate voi. Come fare a sostenere Digitalia ve lo spieghiamo dopo, ma prima magari Francesco mi aiuta a ringraziare uno per uno i produttori esecutivi di questa puntata, che sono anche
con
pochi,
grandissimo.
Perché abbiamo, con lo speciale abbiamo spezzato in due la solita razione settimanale.
Un grandissimo piacere, ringrazio i produttori di questa puntata. Inizio con il nostro perpetual executive producer Manuel Zavatta, che anche questa puntata ci dona un euro. Ringraziamo anche Domenico D con una donazione da un euro, Maila C da 2 euro, Giuseppe Cavallo 2 euro, Alessio Ferrara da 2 euro e Marco Grechi 3 euro.
Grazie a tutti, grazie a tutti. Mi raccomando, poi anche leggi il commento di Michele su Slack per i produttori, per i grandi produttori, prima di fare l'errore che ho fatto io.
Ah, okay. No, io. Comunque ringraziamo anche la donazione ricorrente da 3 euro al mese: Calogero Augusta, Mario Giammona, Michelangelo Rocchetti, Simone Podico, Dennis Grosso, Alessandro Sibilla, Paolo Roberto Grassi e Giovanni Bugada.
Grazie mille, grazie,
grazie
di cuore
a tutti loro. Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese: grazie a Letizia Calcinà e Stefano Rocchetti e Emanuele Libori.
Grazie davvero.
Arriviamo in zona grandi produttori con un messaggio che dice: grazie ragazzi per le piacevoli ore che trascorro ascoltandovi. Non citatemi fra produttori, non voglio portarvi a tempo alle notizie digitali. E ti ringraziamo comunque, misterioso. In più ringraziamo anche Daniele C, una donazione da 10 euro, e il lead executive producer Paolo C con una donazione
grazie,
da 20
grazie
euro.
Di cuore grazie a tutti. Aspetta che vado a modificare anche il file con l'elenco che poi finisce sul sito, perché sennò faccio la stessa cacchiata. Ecco fatto.
Vabbè, noi li citiamo comunque tutti quanti perché meritano.
Grazie di cuore ai produttori esecutivi. Come si fa? Si va su digitalia.fm, c'è il link, anzi più link per i vari sistemi di pagamento che sono Satispay, PayPal, il Bitcoin e il bonifico bancario. Se avete bisogno di sistemi alternativi, non fatevi problemi, contattateci info@digitalia.fm e organizziamo, se è il caso, per sistemi alternativi. Ok, allora, 1, 2, aggiungere i link,
3,
alla cosa, cambiare i produttori esecutivi, far partire il jingle, oh, mi sono incrociati gli avambracci.
E quello purtroppo c'è lo stagista che è a casa e che quindi non può fare,
è in smart working,
non può aiutarci,
certo, è in smart working, certo, che vuol dire che è in smart working come Michele. Come affronta Michele lo smart working? Lo smart working di Michele vuol dire che gioca.
Non è vero.
Dai, diccela cosa giochi. cosa giochiamo?
Call of Duty,
ma in realtà, Warzone. In realtà quello lì l'ho detto apposta, non è giocare, è smart working, perché Michele, con la collaborazione del sottoscritto, visto che è stato rilasciato proprio in questi giorni Call of Duty Warzone, il nuovo Battle Royale in salsa Call of Duty, e beh, ci siamo come dire, spesi, ci siamo lanciati nell'apprendimento e nello studio di questo nuovo, che probabilmente darà un po' di filo da torcere al famoso Fortnite.
Ah, pensavo che... noi diamo filo da torcere a qualcuno.
Noi filo da torcere agli avversari su Call of Duty ne diamo veramente molto poco, devo dire.
Ma è più difficile di Fortnite?
Guarda.
Ma è come Fortnite, se già riesci ad atterrare dall'aereo senza farti ammazzare mentre lo stai facendo,
allora,
già
diciamo
sei
che
a buon
poi
punto.
Noi siamo particolarmente indietro con la modalità di controllo. Adesso io personalmente vengo da 20 anni di first person shooter giocati con mouse e tastiera, e io col gamepad proprio mi viene l'orticaria alle mani. Franco almeno sarebbe allenato con il touch,
sì, perché io io sono un caso limite, perché a Fortnite che gioco col tablet da sempre, perché a Genova non ho la console, quando sono da solo a Genova la sera finito di lavorare, se ho un quarto d'ora mi faccio una partita a Fortnite col tablet, vado fortissimo anche in modalità in cui giochi anche con chi ha la PlayStation eccetera, quindi non solo tra dispositivi touch, arrivo, salvo rari casi, arrivo sempre nei primi 10 e vinco tante battaglie, le vinco spesso.
Sei forte.
Sono Fortnite. Con il joypad sulla PlayStation io atterro e la prima persona che incontro mi ammazza, perché tempo che io sono riuscito a prendere la mira mi ha già fatto secco 3 volte. Ho proprio un problema di puntamento, di mira.
Sì, assolutamente. Infatti ieri sera mi sono...
Comunque la mia bravura nel gioco è stata tale che dopo la prima partita non mi hanno neanche chiamato.
Il gioco si è disinstallato.
Fabrizio dice: ma facciamo una Lega di Digitale? C'è già
la facciamo adesso, la realizziamo.
Facciamo la Lega di
Plotone.
Digitale.
Gli si fa il Plotone.
Ci siamo.
Esatto, il Plotone.
Allora,
okay,
dopo
io
facciamo
lo stasera. Allora. Okay.
Apriamo il canale su Slack, dato che abbiamo un canale privato, lo apriamo a tutti quanti. Ci scambiamo le gamer tag e ci facciamo uccidere tutti insieme. Prima ho fatto una partita con un mio ex collega, che vi ho postato lo screen, che sono arrivato quarto, e volevo fare pubblicamente questo appello a questo giocatore che si chiama Dret, qualcosa del genere. Se ci stai ascoltando, grazie per averci tipo resuscitato 10 volte, non sto scherzando, per aver ucciso,
pensa cosa pensavo,
per aver guidato
qui
il SUV avanti e indietro per la mappa, e poi non so che fine abbia fatto, perché a un certo punto poi diventa tutti contro tutti.
Domani Dread, l'applauso,
esatto,
a mezzogiorno dai balconi sarà per te.
Non siamo mai arrivati a quel punto lì insieme, Michele. Cioè, a un certo punto diventa tutti contro tutti quando si è più in pochi.
Esatto, non so, tipo gli ultimi 10, qualcosa del genere, che la mappa si stringe, il gas ti circonda, diventa un tutti contro tutti.
Fortnite resta a squadre fino alla fine.
No.
Questo diventa tutti. Ma non mi piace di meno questa cosa. È fatto molto bene.
Beh, prima ci dobbiamo arrivare, prima che mi piacciono.
certamente.
Non lo vediamo più.
Certamente. Qualche kill siamo riusciti a farla. Ecco, io e Michele siamo degli specialisti nella, come si chiama? Siamo come i guastatori, no? Gli incursori. Se riusciamo,
ci facciamo
piano
i fatti
piano,
nostri,
in silenzio, ad arrivare a prendere un nemico alle spalle
proprio, a un metro di distanza
e deve stare fermo, allora esatto. Che noi riusciamo a prendere la mira, allora riusciamo a fare una kill ed ammazzarlo, se anche solo,
quindi quando c'è quello che
esatto,
si è rizzato la linea e rimane fermo,
si gratta la testa, noi riusciamo a mancarlo.
Esatto, perché poi se si tocca dietro la testa poi ci prende, ci dà un pacchero. Il gioco, devo dire che è molto,
è
a me
bene.
Fortnite
molto
non,
bene.
Non mi aveva, ci ho provato qualche volta, non mi aveva mai preso, stesso Battleground, come si chiama l'altro,
PUBG.
Esatto, e mentre invece questo sarà che una un contesto un po' più, in cui, come dire, già visto in tanti altri giochi che ho giocato, magari mi ci rivedo un po' di più. È molto divertente, però è estremamente frustrante, anche perché comunque non è che fai una partita muori rinasci subito, se muori vai nel gulag muori un'altra volta,
però, nel gulag, però sì, quando muori ti cacciano nel gulag poi vieni buttato nei gabinetti del gulag contro un altro che è stato ucciso più o meno contemporaneamente a te, per cui hai una cosa testa a testa in questi gabinetti in cui e chi dei due
chi vince figo, torna a giocare, figo. Chi perde sta tutto il resto della
però
partita a guardare gli altri
perdi,
che giocano, okay?
Proprio... gli altri membri della tua squadra, se raggiungono abbastanza soldi e riescono ad arrivare in un posto di dove puoi fare degli acquisti, ti possono resuscitare. Questo non è male.
Tu in quel momento torni, uno ti spara subito.
No, sistema, no, perché su Fortnite se la tua squadra va avanti e te vieni ucciso, ciao. Devi aspettare 20 minuti, ti scocci eccetera. Invece in questo caso c'hai subito una possibilità di rientrare e poi comunque ti viene voglia di rimanere collegato alla squadra, di guardare i tuoi compagni che giocano e di fare il tifo e magari con la voice chat anche di aiutarli, di spronarli, perché c'è la possibilità che se fanno bene riescono a farti rientrare nel gioco, per cui è ben studiata questa cosa, mi piace molto.
Certo.
Infatti la meccanica del gulag, che sei sopra il tuo compagno di squadra, se è morto, non che succeda, insieme a te, ucciso da quello che si è toccato dietro la testa, ha la possibilità di guidarti, e perché lui da sopra vede sia te, vede il tuo avversario con cui sta facendo il diretto.
Nel gulag c'è i bagni sotto e come c'è attorno una specie di corridoio rialzato dove stanno quelli in attesa di andare, già uccisi ma in attesa di andare giù nei bagni a fare il combattimento uno contro uno, per cui se vieni ucciso contemporaneamente al tuo compagno, uno dei due è già sotto che combatte e l'altro è sopra che fa un po' da spettatore e quindi gli può dare indicazioni, può tirare sassate al tuo avversario e contemporaneamente se sei in voice chat ti può dire guarda che sta andando a destra, guarda che è nascosto lì dietro la parete, no è molto,
guarda che sei morto.
Ma è molto completamente gratuito, ci sono addoni di avere qualcosa prima?
Allora, il gioco è completamente gratuito, è praticamente una estensione di Call of Duty Modern Warfare, che è invece un po' meno gratuito, ma è un grandissimo gioco che fra l'altro aveva già tantissimi giocatori, tantissimi fan.
Però non sei obbligato ad avere...
Quindi già un bel pubblico. Non sei obbligato, te lo trovi. Se c'hai quel gioco, te lo trovi
come modalità.
È stato con la scritta Top Secret per qualche giorno, adesso è comparso come menu intero. E si aggiunge quindi la classica modalità campagna, il multiplayer, al cooperativo classico del gioco, oppure puoi scaricarti il gioco singolo disponibile per un punto tutte le varie console, PC eccetera, e anche modalità crossplay, quindi che un giocatore con la PlayStation può giocare.
Visto che hai citato la modalità crossplay, ieri io e Franco abbiamo detto vabbè, non è che siamo scarsi noi, saranno tutti col PC e che quindi riescono a giocare in maniera molto più efficace di noi. Ieri sera ho fatto un paio di partite senza il crossplay, effettivamente ci mette un bel po' a cercare la partita, perché deve trovare altre persone appunto che sono solo sulla tua piattaforma, e comunque stiamo parlando di un gioco con 150 persone dentro, e no Franco, non è quello il motivo.
cioè devo rassegnarmi, siamo proprio scarsi.
Quindi diciamo che senza crossplay ci hai messo un sacco a trovare la partita e lo stesso pochissimo tempo.
L'unica nostra speranza è che la quarantena duri ancora molto a lungo da riuscire a diventare bravi. Poveri, poverissimi.
Quindi domani
poverissimi,
in pausa pranzo tutti i digitaliani
ma bravi a Call of Duty Warzone, che domani sarà, con la citazione su Digitalia, sarà irraggiungibile, ci saranno i server intasati sicuramente.
Succede sempre così.
E vabbè, Call of Duty, capite lo smart working ai tempi della quarantena a che punti arriva. Ma Call of Duty non è l'unico passatempo degli italiani nel periodo della quarantena, ma Michele, qual è l'interrogativo
dell'Agi? Ci eravamo lasciati con questo cliffhanger, non so, era forse in post-trasmissione dopo la puntata speciale, con questo rilancio dell'Agi, quindi Agenzia Italiana, roba seria, che titolava su Twitter: l'isolamento da coronavirus trasformerà gli italiani in pornomani? Luci rosse in offerta, in quarantena si guarda più porno? Intanto le grandi piattaforme dell'Eros online si mettono a disposizione per convincere gli italiani a restare a casa.
Ma non mi sembra che sia esattamente così, però vabbè.
Beh, sono interessanti i picchi di traffico che ci sono intorno all'ora di pranzo. ti dice proprio.
Ma perché?
Ma sai perché? Perché probabilmente è l'unico momento in cui devi per forza essere con la persona, con le persone con cui stai condividendo l'appartamento, e devi scaricare probabilmente la tensione.
Sarà così, non ma no, era alle due di notte, alle due del mattino. Il piccolo giornaliere è alle due del mattino.
Sì.
Che, ragazzi, vabbè, cioè vuol dire che non cerchiamo di trovare una spiegazione a queste cose, però.
Ecco, non facciamoci le domande.
Nei due giorni precedenti c'era già stata una crescita del 9 e dell'11%. Sembra però che la vera ondata si sia registrata nella notte tra il 12 e il 13 marzo, dopo il lancio dell'iniziativa in favore degli utenti italiani, quella della Pornhub Premium, si chiama così, gratuito, per tutto il tempo della quarantena.
E aspetta che chiedo a mio cugino.
Anche le abitudini sono hard. Gli utenti italiani sono abitudinari anche in fatto di porno. L'apice giornaliero è sempre puntuale, è sempre quello. Fatto 100 il picco del 13 marzo, quello di una giornata media si aggira intorno ai 50.
Beh, le statistiche, sapete che Pornhub, ne abbiamo parlato spesso, pubblica poi le statistiche a fine anno. Credo che quest'anno saranno particolarmente
interessanti,
esatto.
Ma anche quelle di Google davano la stessa tendenza.
Sì, schizzano anche quelle.
Schizzano anche. Michele, sì.
No,
sì,
mostrano Michele. Comunque fra i Google Trends, quindi le parole più ricercate, c'è una strana associazione Pornhub,
certo,
coronavirus.
Certo.
Un qualcosa
comunque,
di
cosa abbiamo capito
curioso
in questa epidemia? Tengono aperti i tabaccai e vanno forte Netflix e Pornhub. Qualcuno ha coniato la tripletta: una siga, una saga e la terza, ne indovinate voi,
è la terza ai posteri.
E vabbè,
e come andiamo avanti? Qual è il prossimo argomento?
la Xbox Series X X, One X, X.
La serie.
Vabbè, visto che siamo nel divertimento, nell'entertainment, direi di sì. Sono uscite oggi un po' di notizie, di specifiche. Io ho ripreso l'analisi dal sito del nostro Tanzen, da Gameplay Café, visto che Tanzen è amico di Digitalia, anzi un digitaliano a tutti gli effetti. Ve lo linko nell'altro episodio. Inizia a essere abbastanza impressionante questa console, che sia di nuovo l'anno di Microsoft. La storia delle console è sempre stata,
si parla che possa mettere in difficoltà il gioco su PC, quindi
ma quello sempre,
quello
sempre, nel momento in cui esce la console è una figata. Eh sì, perché è come un PC top di gamma. Gli sviluppatori però hanno il controllo totale, sanno che tu non puoi avere 18 librerie diverse, 18 schede grafiche, hai quello, eccetera, per cui quello. Nel giro di due mesi poi il gaming su PC sopravanza e nel corso del ciclo di vita di quella console, la console non dico che è il modo peggiore per giocare, perché comunque ha sempre dei vantaggi enormi, però se vuoi il top col PC, tranne proprio i mesi di uscita della console,
certo.
Però cacchio, qui è roba veramente, veramente tosta, veramente impressionante.
Beh, comunque la console rispetto al PC è un qualcosa che funziona,
certo,
out of the box,
certo.
non devi aggiornare, stare a impazzire su schede video, driver,
infatti,
cose varie.
Michele, la tua esperienza con World of come si chiama? con Call of Duty,
World
con
of
Call of Duty questi giorni è proprio quella. No? Io mi collegavo con la PlayStation, Michele, io lo installo su PC perché è molto più figo. Dopo tre volte che gli è andato in crash, è tornato anche lui sulla PlayStation
a scaricarmi altri 90 giga.
Perché?
Invece il prof che l'Xbox
sicuramente Microsoft non sta andando nella direzione del cloud gaming, o almeno non con questa versione. Magari ci saranno più versioni dell'Xbox, anche perché questa
non credo che costerà poco perché
comunque
il cloud gaming di Microsoft è già una realtà, comunque negli Stati Uniti è in beta e si può utilizzare, sarà supportato dalle vecchie probabilmente Xbox attuali, così come da quelle nuove. Uno dei gridi che stanno facendo è la retrocompatibilità totale, e questa sarà data sicuramente dal supporto ai videogiochi, ma anche comunque dal supporto, dalla disponibilità di una piattaforma cloud.
Sì, stiamo parlando comunque di una bestiolina da 8 core, da 3,8 giga, la GPU da 12 teraflop, DICE, che non so cosa voglia dire. La DICE, voi sapete cos'è la DICE?
La DICE è lo spessore del buffer.
Ah, del wafer 360
è il meccanismo produttivo che di miniaturizzazione, quindi è della quantità di transistor che riesci a far stare nell'unità di spazio. Più si riduce quel numero lì, più vai verso possibilità di avere un chip performante.
Già solo l'SSD da un tera, se lo confrontate con le specifiche di un PC o con gli upgrade che puoi fare di un Mac, è una roba che non viene giù a poco. Tutto questo sì. Per fare... Ah, tra l'altro poi, cosa non banale, avrà poi il lettore Blu-ray Ultra HD 4K, che quindi immagino legga anche quei tre dischi che vengono venduti ogni anno adesso in film Ultra HD Blu-ray.
E ha un SSD grosso, ha un SSD da un tera di base. Ah, l'hai detto?
L'ho appena,
detto. E la porta... sul retro una porta per l'NVMe, che sono quegli SSD piccolini, non so se ne avete, io ce n'ho uno perché è molto comodo al posto degli SSD classici, e sono gli SSD ultra compatti che arrivano anche fino a dimensioni molto grandi e che quindi avrai la possibilità di, con pochissimo spazio, di aumentare la dimensione senza dover ricorrere a dischi a dischi solidi, a dischi coi piatti rotanti, come si chiamano, agli hard disk classici, e quindi rinunciando a
Sì, lascia perplessa la definizione custom, perché qui dice internal storage 1 terabyte custom NVMe SSD, e la scheda di espansione è basata sullo storage interno, quindi anche lì sarà una scheda NVMe custom personalizzata per Xbox.
E beh, lì torniamo al discorso delle valvole
un po' più alti, che
quindi sarà esatto. Necessario. Beh, spazio che ce ne vuole, perché comunque stiamo parlando, cioè la demo di Warzone sono 90 giga e non gira,
quindi ci sta lì 10 giochi, esatto, su un tera,
e non credo che giri in 4K. Ecco, immaginatevi tra 5-6 anni.
Beh, sì, perché
cosa ci sarà bisogno, esatto, a livello di dimensioni, di spazio.
Sì, certamente. Non c'è dubbio. La quantità di spazio crescerà e continuerà a crescere, sarà sempre così, no? Fin dai tempi in cui proprio Bill Gates disse: ma figurati, chi vuoi che se ne freghi di più di 640 kilobyte di memoria? Ve lo ricordate?
Dai giochi su dischetti mi ricorda quando uscirono i CD-ROM, ma come dire, un CD-ROM?
Ma invece le specifiche di PS5 sono già fuori?
No, le specifiche di...
non in maniera così definitiva, si sente parlare, sembrano dalle voci che girano inferiori, ma ancora appunto non è stato fatto.
Perché comunque rilascio previsto a Natale.
Per ora... Però per come stanno andando le cose è un po' da vedere, perché se ci sono ritardi nella produzione sia dell'hardware ma anche del software e dei videogiochi, può essere che salti questo.
Certamente, bisogna vedere anche lo stato dell'economia globale dopo questo piccolo inconveniente del coronavirus, che non è detto,
esatto,
che non è detto che favorisca
questo colpo di tosse.
Però appunto sono curioso, per ora la storia è stata un pendolo, no? In una generazione prevaleva... parliamo di successo commerciale e di gradimento da parte degli utenti, che poi sono un riflesso dell'altro. A una generazione prevaleva Sony, all'altra prevaleva Microsoft, quella successiva di nuovo Sony e poi di nuovo Microsoft.
Nintendo, che faceva un po'
Nintendo ha sempre fatto un po' l'outsider, ha sempre fatto la sua cosa, certo, a sé, anche lei però esattamente con alti e bassi, un alto, un basso, un alto e un basso, perché è una puntualità eccezionale. E sono curioso, oggi sarebbe il turno di Microsoft, e queste specifiche lo lascerebbero un pochino lo renderebbero anche probabile, possibile, se non altro se veramente le specifiche sono maggiori. Microsoft
è anche vero, non è solo di specifiche che
vivono, è vero, per ora non lo è stato mai, per ora non lo è stato mai, lo è stato che altro di
esclusive, di titoli, di hype, di
allora
di tante cose.
Io ho cercato un po' i dati di vendita delle console, in realtà tutte le generazioni di PlayStation hanno tutte venduto più anche del best selling di Microsoft, che è stata l'Xbox 360. La generazione in cui il divario è stato quasi zero è stato proprio la lotta PlayStation 3 contro Xbox 360. La PlayStation 3, che se vi ricordate, nacque sfigata. Anzi, per la generazione fu forse era estremamente potente, nacque come console
però
estremamente
difficile
potente,
da sviluppare,
difficilissima da sviluppare per le, appunto per il processore che ci misero sopra, e appunto l'Xbox vendette 84 milioni di pezzi, PlayStation 3 87,4, e l'Xbox con anche un annetto in più, è arrivato un annetto prima sul mercato. Poi
la 360 poi era anche un media center, cosa che la PlayStation mi sembra che non fosse.
La, no, allora dipende che intendi per media center, perché comunque la PlayStation aveva già il lettore, anzi è tipo stato il lettore Blu-ray più venduto nella storia probabilmente, e l'Xbox però dal punto di vista del marketing di Microsoft fu venduta sì molto come ambiente
home entertainment
esatto. Poi PlayStation 3, PlayStation 1 102 milioni, PlayStation 4, quindi la current generation 108, ben distanziata dalla PlayStation 2 best seller 155 milioni.
Sì, vabbè, sono dati abbastanza. Spesso quello che ha fatto la differenza nell'apprezzamento da parte degli utenti è stato non tanto le specifiche quanto il modo di presentare la console al pubblico, che era un po' il riflesso del tema che ne aveva guidato lo sviluppo. L'ultima generazione di Xbox doveva essere quella che faceva che trasportava le console dalla casella strumento per il gamer alla casella entertainment per tutta la famiglia, compreso televisione, compreso media generali, eccetera.
Kinect?
Non ne parliamo, certamente. E il mercato ha detto no, noi la compriamo per i giochi, e se tu fai una console che non è specificamente studiata e presentata come una cosa per i giocatori, noi premiamo la concorrenza. Infatti,
infatti un rilancio c'è stato con la Xbox One X.
Eh sì.
Che è stata comunque una rilavorazione della
però
stessa generazione.
Però è stato un po' chiudere
con
il recinto quando i boys sono scappati, no? Perché
sì,
una settimana dopo che Xbox era stata presentata come come lo strumento per il salotto per tutta la famiglia, PlayStation presentò, Sony presentò PlayStation 4 dicendo noi ci occupiamo solo dei gamers. E lì fu la pietra, non dico la pietra tombale, insomma abbastanza, è stata abbastanza.
Xbox One ad oggi ha venduto 47 milioni di pezzi, con la Switch che l'ha già superata a 52 milioni, uscendo 4 anni dopo.
Sony è, Nintendo è la dimostrazione di come puoi essere piccolo, puoi essere l'underdog, ma se lavori bene trovare il riscontro del pubblico
Nintendo piccola.
Bene, in confronto se guardiamo le aziende rispetto a Sony e Microsoft, Nintendo è piccola.
Vabbè, sì, se guardi, oddio,
come divisione
in realtà, però no, attenzione, certo. Perché PlayStation non è più, è Sony Entertainment, è un'azienda diversa dalla Sony che fa i televisori.
Il Walkman, d'accordo, certo.
Il Walkman,
è vero. Il Walkman, certo. Tu non usi il Walkman? Il Discman, al limite.
Io non posso, essendo chiuso in casa, il Walkman non
hai mai avuto un Walkman? Dimmelo, Michele, che sei così giovane che non hai mai avuto un Walkman.
Non quello della Sony, ma sì, ho avuto il mangiacassette.
Grandi. Va bene. Gigi del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. A fine trasmissione, sempre così, Digitalia, le voci di Digitalia selezionano per voi i gingilli. Cosa sono? Hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia colpito la loro curiosità o stravolto la loro esistenza. Ovviamente qualsiasi sfumatura nel mezzo va bene, l'importante è che abbiano attinenza coi temi digitaliani. Vediamo un momentino chi vuole cominciare. Michele, cominci tu.
Comincio io, e sulla scia dei video, dei canali su YouTube interessanti da binge watchare durante la vostra quarantena, ne ho trovato un altro che è bellissimo. Se siete a corto di sport, perché la Formula 1 è stata posposta e il campionato non si sa più che fine farà, la Champions League non ne parliamo, ma su YouTube trovate Gillis Marble Runs, che sono delle corse di biglie. Ma non è semplicemente appunto la corsa di biglie, quindi fa il circuito nella sabbia e fa andare le palline. No, invece c'è una grossa attenzione nella produzione e sembra fatta proprio come una gara di Formula 1, con tanto di commento, con tanto di tracciato. Adesso non so se sono fatti per le biglie, però sembrano fatti per le biglie. Ci sono i tempi, ogni biglia ha il nome, ci sono gli spalti con le altre biglie che guardano la corsa. E niente, adesso siamo arrivati, se non ricordo male, alla quinta gara della stagione. Escono con cadenza regolare e niente, seguitelo perché ci sono più persone di quello che pensavo. L'ultimo video è stato visto da oltre 150.000 persone. Gillis Marble Run.
Fantastico, torniamo a giocare con le biglie. Che roba meravigliosa.
Dopo ce ne vediamo
ci
uno.
Ci sono i file 3D per riprodurre le piste?
No, non credo. Mi sembrano molto professionali le piste, però.
Fantastico. Grazie Michele. Francesco.
Eccomi qua. Allora, il gingillo nasce appunto da una discussione fatta prima, quindi questa esigenza di portare internet in luoghi in cui non c'è. Tu Franco citavi la Fritzbox, io porto un oggettino che non è una saponetta, ma è un vero modem router che ha la caratteristica però di non avere dentro il modem tradizionale per ADSL, ma proprio un modem 4G. Viene fatto dall'azienda che si chiama Strong, e si chiama 4G LTE Router 300. È un router con due belle antenne per poter prendere il segnale 4G, distribuisce come wifi in tutta casa, c'ha in più le connessioni Ethernet e con una buona velocità fino a 150 megabit in base a quanto prende 4G è una buona, anzi un'ottima soluzione per riuscire a gestire appunto internet per chi non ha una linea fissa in casa o non vuole o non può mettersela. Sicuramente da provare.
Hai un'esperienza diretta col prodotto?
Sì.
E velocità buona, mantiene le
velocità buona, diciamo che sì, forse come dicevi tu un iPhone 11 può funzionare meglio, ma se hai bisogno di avere una linea fissa diciamo in casa, quindi con potendoti utilizzare il telefono in giro senza doverlo lasciare a casa per magari controllare la domotica, certo, eccetera, questo è un prodotto che funziona bene.
Interessante, grazie Francesco. Giulio.
Eccoci, ma allora io invece vi consiglio un film, è la storia di Thomas Edison, disponibile su Amazon Prime, il film si chiama Edison, l'uomo che illuminò il mondo, bel film, non eccezionale, potevano dare focus di più su alcuni temi, però c'è tutta la parte incontro con Tesla che mi è piaciuta molto e per un digitale italiano è molto molto bella da vedere, un film che dura 1 ora e 40 se non sbaglio, Edison è interpretato da Cumberbatch ovviamente, e bello, assolutamente consigliato, piacevole da vedere in queste giornate a casa.
Molto.
Perché ovviamente Cumberbatch?
Perché fa lui fa tutte le ormai tutti i geni, biopic,
li fa, no? Sì, li fa lui.
Fantastico, se sei un genio ti impersonerà Cumberbatch.
Di il nome completo dell'attore?
Benedict Cumberbatch.
Come farà a interpretare tutti noi cinque quando faranno i film?
Me lo chiedevo anch'io ieri sera.
Vabbè, come l'attrice quella di Orphan Black, no? Ci sono gli attori che nella stessa serie interpretano più personaggi. Sì.
Cos'era il professore tutto matto che c'era Eddie Murphy?
Esatto. È vero. Vi raccontavo nell'ultima puntata le peripezie della classe di Beatrice per riuscire a continuare a fare istruzione a distanza, per continuare con Google Classroom. Si sono organizzati molto bene i ragazzini, c'è chi meglio, chi peggio, chi riesce a sbattersi, chi se ne approfitta e dice ah mio figlio non ce l'ha fatta, niente compiti eccetera. Beatrice si sta impegnando tanto e il gingillo del giorno sarà a tema e vi farà capire fino a che punto. Oggi è stata la comica però, perché dopo una settimana di lezioni e compiti distribuiti con Google Classroom, oggi c'era l'appuntamento dal vivo per fare la diretta con la lezione dell'insegnante direttamente in video su Google Classroom. Tutti gli studenti erano collegati e ben funzionanti e hanno aspettato 45 minuti la maestra, che non c'è stato verso di riuscire a farla collegare via video largo alle nuove generazioni. Invece il gigiro del giorno è una cosa che una delle maestre ha consigliato a Bea e che ha fatto innamorare Bea del computer. Bea ha sempre utilizzato lo smartphone di sua mamma o al limite un mio vecchissimo iPad per giocare, cercare delle cosine sempre su stretto controllo. Vi ricordo che Bea ha poco più, quasi 11 anni. Questo invece sito creato dal MIT, si chiama Scratch, scratch.mit.edu. Crea storie, giochi e animazioni, condividili con tutti. È un ambiente di programmazione a tutti gli effetti, molto semplice, alla portata di un bambino. Con il drag and drop ci sono tutta una serie di strumenti che si possono trascinare, e hai le classici paradigmi della programmazione, hai le scelte, hai i comandi, hai l'input, hai l'output, e li puoi combinare come vuoi per ad esempio animare delle figure, farle parlare, dargli una voce e cose del genere. È molto bello, comprende anche tutta una serie di tutorial e di documenti di informazione per l'apprendimento della piattaforma, ed è completamente tradotto in italiano, per cui anche un ragazzino che oggi 10 anni puoi pensare che non sia in grado di utilizzare un tool completamente in inglese, assolutamente accessibile. Vi dico, la mamma non riesce più a mettere le mani sul computer, perché Bea non glielo dà più. Sei innamorata del computer e di questa forma molto semplificata, ma assolutamente completa per quello che può essere di programmazione, con grande gioia del sottoscritto. Insieme a tutti gli altri gingi del giorno li trovate elencati in fondo al nostro episodio su digitalia.fm, e anzi su digitalia.fm/513 per questa puntata 513. E da Vengingilli le raccomandazioni finali, che sono sempre quelle. Ci trovate qui il lunedì sera in diretta, adesso anche in video, porca miseria che responsabilità, e poi in podcast in tutta la settimana. Voi lo sapete già, ma portate amici nuovi e ditegli, cercate, volete magari introdurre un argomento particolare, hai sentito parlare di smart working, quelli di Digitalia, vai su digitalia.fm/513 che poi ne parliamo. Le, come chiamiamo noi, orecchiette fresche servono sempre. Il nostro obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza degli strumenti digitaliani e di analizzarne l'influsso sulla vita di tutti i giorni nostra, e non solo la vita di tutti i giorni, anche la vita in momenti eccezionali come quelli che stiamo vivendo. Ci sembra di fare un discreto lavoro. Se avete dei suggerimenti, noi siamo sempre aperti, e ovviamente continuiamo a lavorare per voi grazie ai vostri contributi. Direi che anche per oggi è tutto. Dall'Emi Studio traslocato Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
Un saluto anche da Roma, da Giulio Cupini.
E un saluto da Francesco Facconi, dallo studio di Milano Centro.
Ci sentiamo la settimana prossima, salvo speciali, con una nuova puntata di Digitalia.